modalità in videoconferenza, bisogna stare collegati, tenere la telecamera accesa, il microfono spento se non quando si chiede di intervenire. Se qualcuno lascia la videoconferenza, è bene che lo comunichi. Tutti i punti hanno l'immediata eseguibilità, quindi per evitare la doppia votazione che diventa difficile in videoconferenza, quando uno esprime il voto dell'oggetto, dichiara se lo conferma anche per l'immediata eseguibilità oppure se intende cambiare tipo di votazione. Io a questo punto darei la parola alla segretaria per l'appello.
Allora, buongiorno a tutti di nuovo. Vicinelli Giuseppe.
Presente.
Lenzi Denis ha comunicato che è assente per impegni, quindi assente giustificato. Pizzi Maria Yolanda.
Presente.
Santoro Salvatore.
Presente.
Barlotti Carmine.
Presente.
Mantovani Stefano. Mantovani assente?
No, l'ho sentito prima che era collegato.
Aspetta, Stefano ha alzato la mano.
Se lì con Cina, quindi dovrebbe essere.
Sì, ha scritto Stefano ha alzato la mano, ma non lo vedo qua. Però c'è. Aspetta, è Stefano.
Mi ha detto che era collegato, l'ho chiamato.
Sì, infatti ho visto scritto Stefano ha alzato la mano, ma non lo vedo. Però teniamo un attimo.
Adesso no, si vede, c'è il rettangolino di Stefano.
Ah, ok. Allora, lo vedo. Ora vediamo, poi intanto teniamo fermo qua.
Il microfono spento, secondo me.
Il comune, siamo qua, vieni qui da noi.
Allora, Lipparini Jessica.
Okay, ciao.
Assente, mi sembra, giusto?
Sì.
Allora, Togni Clementoni Eleonora.
Presente.
Pignatti Gilberto.
Dottoressa, buongiorno, ci sono.
Presente. Si sente. Poi, Scandellari Vittorio.
Presente.
Cabrini Francesca.
Presente.
Annichiarico Alberto.
Presente.
Gaiba Marco.
Presente.
Poi, Assessori, Serra Maurizio.
Sì, è qua.
Guazzaloca Maria Rita. Presente. Pia Enrico.
Presente.
Diana Argenio Upper ha chiamato che non si riesce a collegare, quindi al momento la mettiamo assente. Vediamo. Va bene. Allora, facciamo gli scrutatori.
Gaiba, Clementoni, Pignatti.
Ok. Bene.
Bene, oggetto numero uno, se ci sono comunicazioni, interrogazioni, interpellanze. Vediamo la comunicazione.
Prego. Io ne avrei. Quando mi tocca.
Vai.
No, niente. Praticamente faccio do voce a qualche cittadino che mi ha contattato. Adesso la presento semplicemente come domanda.
Sì, certo.
Che molti stanno vedendo che da ieri hanno cominciato a fare una recinzione nel prato lì antistante la sala polivalente e la scuola paritaria. Ci chiedevano se era stato destinato alla scuola paritaria, con quale atto e compagnia bella.
Davide, vuoi rispondere tu?
Buongiorno a tutti. Sì, si tratta di un'occupazione temporanea che ha richiesto la scuola paritaria per poter disporre di un'area cortiliva più ampia rispetto alle esigenze anche del distanziamento sociale, quindi anche per poter fare la ricreazione e attività all'aperto. Adesso chiaramente il periodo, sono arrivati già al periodo freddo, però in prospettiva anche verso la primavera potranno utilizzarla per i loro scopi. Abbiamo concordato, condiviso di realizzare una recinzione di tipo leggero, di modo tale che non creasse una modifica permanente dei suoli. In ogni caso, come vi ho detto, è un'occupazione di tipo temporanea, quindi finita questa necessità sarà rimossa e ripristinato l'uso di prato.
Okay, diciamo che siamo andati contro un'esigenza temporanea dovuta al Covid, insomma. È questo qua. Anch'io, se non ci sono altre richieste, una comunicazione anch'io. Devo comunicare che ho nominato Salvatore Santoro come delegato alla sanità. È una cosa che anche nel passato mandato abbiamo fatto anche con altri consiglieri, e anche in questo mandato abbiamo conferito questa possibilità al consigliere Santoro. Poi c'è una comunicazione. Sì? Prego, prego Marco, scusa.
Vogliamo preso atto di questa comunicazione che ci dà, vi vorremmo appunto trattare un tema. Si sente un rimbombo?
No, forse hanno suonato giù in comune. Okay, il campanello del comune che hanno suonato.
No, vabbè, allora il tema è il Covid.
Sì.
Noi abbiamo qualche tempo fa inviato con la modalità PEC una richiesta al sindaco finalizzata a sollecitare aggiornamenti puntuali, diciamo così, sulla situazione in essere via via che si è venuta a determinare, che si determinerà purtroppo insomma ancora a Sant'Agata, perché riteniamo che sia giusto, opportuno, doveroso informare in primis i rappresentanti dei cittadini, ovvero i consiglieri comunali, e ovviamente a seguire i cittadini stessi rispetto all'andamento epidemiologico. A questa richiesta è stato risposto da parte del sindaco il giorno dopo, quindi la risposta l'abbiamo ricevuta, ovviamente riportando in quella risposta il dato di quel momento. Dopodiché, fine.
Quindi la tua richiesta è che settimanalmente mi mandi la...
Okay. No, Beppe, la mia richiesta è la richiesta che credo molti cittadini...
La domanda è, allora, per quello che riguarda la questione dei cittadini, è una cosa che riguarda, io prendo le vostre sollecitazioni, ma riguarda me. Se voi mi chiedete a voi che ogni settimana vi mandi il report, e questa è un'altra cosa, insomma, sono due cose distinte. Se volete il report, io ve lo mando. Per quello che riguarda la comunicazione, è un'attività che riguarda il mio agire, e quindi, insomma...
Oh, Beppe,
se io decido quando farlo e come farlo, per quello che riguarda voi me lo chiedete io vi assecondo.
Ti sto ascoltando con grande attenzione, tu farai quello che ritieni di dover fare.
È che ci sono delle modalità che... come per tornare al discorso, ti faccio una premessa Marco, il sindaco di Anzola ha fatto un video, ha detto alcuni sindaci lo fanno tutti i giorni, alcuni lo fanno periodicamente, io ho deciso di non farlo mai. Perché ritengo che sia un motivo, rientra nelle sue volontà, nelle sue determinazioni. Ha fatto un video dicendo io non lo faccio, perché ritengo che chi vuole lo può fare, non voglio creare né allarmismo, oppure creare delle aspettative, io non lo faccio. Ha fatto un video dove ha specificato che altri comuni lo fanno tutti i giorni, San Giovanni è molto attento, altri lo fanno ogni tanto. Anch'io ho deciso di non farlo mai, ma di farlo quando ritengo che la necessità, poi... Qualcuno può ritenere che sia poco, qualcuno ritiene che lo faccio troppo. Questo è chiaro che comunque non ci prendi mai per tutto. Però se tu dici che lo volete voi, io ve lo mando. Se tu mi dici sarebbe opportuno che lo fai più spesso, colgo la tua raccomandazione. Hai capito Marco? Non ti sento più.
Avendo ascoltato con attenzione quello che hai detto e essendo consapevoli che se ci sono 8.000 sindaci in Italia, così come sono i comuni italiani, probabilmente ci sono 8.000 modalità, attraverso le quali ogni sindaco legittimamente decide se e come illustrare ai cittadini lo stato dell'arte, noi partiamo da un presupposto, perché qua non si tratta di fare dell'allarmismo, tutt'altro, perché fare dell'allarmismo magari non sempre, per fortuna, ci pensano gli organi di informazione, e quindi noi siamo contro, diciamo così, una logica comunicativa che vada in questa direzione. Tuttavia, per quello che riguarda purtroppo, non solo questo comune, rispetto alla primavera scorsa, ci sono casi di contagio moltiplicati per 10, senza parlare delle persone decedute. Sappiamo, no, della situazione che c'è stata in casa protetta. Quindi, per quello che ci riguarda, poi il sindaco farà crede. Ci è sembrato, diciamo così, francamente, aver ricevuto quella risposta punta a capo, dopodiché altrettanto legittimamente il sindaco decide non di utilizzare un canale istituzionale, ma un canale social, senza dall'altra parte, come dire, prestare, secondo noi, una doverosa attenzione ai consiglieri comunali. Su questo, sindaco, francamente, crediamo si poteva avere una maggiore sensibilità. Detto questo, noi continuiamo a sollecitare nei confronti dei cittadini una informazione puntuale che tu potrai, come sindaco di Anzola, decidere di non fare mai. Per quello che ci riguarda, ovviamente con i pochi strumenti che abbiamo a disposizione, il capogruppo non fa altro che prendere i dati dell'ASL e settimanalmente riportarli sulla pagina della nostra lista. Riteniamo, ma mi pare di aver capito che oggi registriamo questa disponibilità del sindaco, che magari se settimanalmente ci mandi magari i dati che teoricamente l'amministrazione potrebbe avere in termini più dettagliati, ovviamente la cosa, per quello che ci riguarda, sarebbe gradita.
Io ho tenuto a distinguere le due cose che sono andate molto distinte. Una vostra richiesta e una sollecitazione. La vostra richiesta io adempirò. Volete che vi mando ogni settimana? Va bene, ve la mandiamo, quindi non è assolutamente un problema. Quell'altro era una sollecitazione. Ho tenuto distinti il fatto, perché sono due cose diverse. Io non ho detto che chi lo fa allarmismo. Ho detto che alcuni ritengono di non farlo perché temono di creare allarmismo. Io non ho detto che chi lo fa allarmismo. Ho detto che chi decide di non farlo è perché ritiene che crea allarmismo. Io invece lo faccio perché io ogni tanto, quando ci sono dei dati per me importanti, li comunico. Quindi non ritengo di fare allarmismo quando lo comunico. Detto questo, io spingo al mittente il fatto della sensibilità, perché noi facciamo tante cose che magari non dico neanche, perché sono cose discrete che riguardano me e il mio agire, e quindi le respingo al mittente il fatto che non abbiamo sensibilità, perché siamo comuni invece che forse siamo più sensibili di altri per vari motivi che qui non sto ad elencare. Detto questo, daremo le comunicazioni richieste da Marco Gaiba, e poi dopo tengo sempre conto dei suggerimenti che mi vengono dati, dei consigli che mi vengono dati. Giustamente dice Marco, è mia valutazione, però quando mi si danno dei consigli cerco sempre, li valuto sempre, e poi dopo, in base a quelli, ognuno prende le sue determinazioni. C'è una comunicazione, due comunicazioni che deve fare l'assessore Serra.
Riguardano due prelevamenti dal fondo di riserva. Il primo è stato fatto con la delibera di giunta numero 114 del 5 novembre e riguarda un prelevamento di 1.500 euro che abbiamo trasferito all'associazione che gestisce il museo, perché fino all'anno scorso era una competenza che era stata trasferita alla Unione. Quest'anno, per i noti motivi, l'Unione non l'ha fatto. Allora, per evitare che il museo restasse abbandonato, e non quindi ci sono i problemi di apertura, di custodia, di chiusura, di attenzione verso coloro che chiedono di visitarlo, quindi la spesa annuale era di 1.500 euro, l'Unione non ha provveduto e allora abbiamo provveduto noi col bilancio, come gli altri comuni del resto, col bilancio comunale a utilizzare 1.500 euro per assicurare la gestione del museo nell'anno 2020. Poi per il 2021 adesso vedremo come si evolverà la situazione dell'Unione e si deciderà di conseguenza. L'altra è un prelevamento fatto con la delibera numero 115 del 10 novembre e riguarda due prelevamenti dal fondo di riserva. Uno di 800 euro per integrare la spesa del Global Service per l'asilo nido, energia termica, riscaldamento, raffrescamento. L'altro sono 14.450 euro che abbiamo anticipato e che ci troveremo poi nell'assestamento, abbiamo anticipato sul fondo affitti in attesa di regolarizzare nel senso contabile. Il contributo di pari importo della Regione lo abbiamo anticipato noi in seguito al bando per la concessione dei contributi all'affitto, quindi abbiamo utilizzato il fondo di riserva che viene reintegrato poi con la delibera dell'assestamento. Queste sono le due comunicazioni.
Bene. Passerei all'oggetto numero 2, risposte, interrogazioni e interpellanze. Sono state mandate, volevo sentire se c'era stati soddisfatti oppure meno delle risposte.
Ti stai riferendo a quella che ho chiesto sul Covid, sulla situazione Covid? Ti stai riferendo?
Sì. Sì,
praticamente... E delle altre sono state risposte prima, sono state risposte.
Sì. Quelle che
quella ci lì si... penso che ne abbiamo appena parlato, cioè voglio dire, la risposta c'è stata, nel merito del discorso della risposta ovviamente non mi addentro nel fatto dei dati, perché i dati sono oggettivi. Però nel discorso della risposta è stata data.
Ok, siamo
magari okay. In un sistema non proprio formalmente corretto, però anche io l'ho inviato per email, mi è stato risposto con la casella istituzionale, con la quale mi sono sempre raccomandato di usarla in secondo ordine, per cui io fra l'altro li ho trovate.
Me lo scrivo, scusa Vittorio, tu credisci che vengono le risposte via email?
A me vanno anche bene che vengano via email, ma non con la casella istituzionale, perché ci guardo solo ogni tanto, hai capito?
Ah, ok. No,
io c'ho la mia e la dottoressa sa benissimo qual è, lo stesso vale per Aldina.
Ok, quindi dottoressa se ne prenderà perché le comunica agli uffici che quando...
Va bene, ora mando una comunicazione. Okay. Va bene.
Ok. Bene, allora passiamo all'oggetto numero 3, convenzione tra l'Unione Reno Gagliera di comuni di Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni Terzicetto e Sant'Agata per il servizio di verifica e controllo dell'attività edilizia in materia sismica, in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale numero 19 del 31/10/2008. Darei la parola al dottor Tacchetti.
Allora, l'oggetto riguarda la prosecuzione del rapporto convenzionale con l'Unione Reno Gagliera per i servizi di verifica e controllo dell'attività edilizia in materia sismica. Da 2 anni a questa parte, da quando la Regione ha cessato le proprie funzioni in materia di controllo delle pratiche sismiche, delegandole ai comuni, insieme a San Giovanni, Calderara, Sale e Crevalcore, ci siamo avvalsi della struttura tecnica presente presso l'Unione Reno Gagliera, in quanto è una struttura che possiede i requisiti tecnici richiesti dalla legge regionale, inoltre è stata certificata dalla Regione. Il servizio che svolge questo ufficio riguarda l'istruttoria delle pratiche sismiche, vale a dire i depositi e le autorizzazioni sismiche per gli interventi che i privati devono realizzare nel territorio. In questi 2 anni il servizio è andato molto bene, siamo soddisfatti, in quanto fornisce anche, oltre a servizio, un supporto istruttorio ai comuni e anche ai professionisti per la redazione dei progetti. Quindi proponiamo la prosecuzione di questa convenzione per un altro anno. Il mantenimento della struttura, quindi per quanto riguarda i costi della convenzione, la struttura si ripaga attraverso i diritti istruttori che i privati pagano direttamente alla struttura tecnica, alla presentazione di ogni pratica. Quindi è stato stimato che la sommatoria dei diritti versati copre le spese. In convenzione è precisato che qualora per il numero di pratiche presentate questi non dovessero coprire il costo complessivo della struttura, il comune interviene per la quota a proprio carico in relazione al numero di pratiche presentate.
Grazie Davide. Se non ci sono domande,
io metterei. No, nessuna domanda, nessuna osservazione. Dichiariamo il voto favorevole, ovviamente, per cui potete procedere.
Grazie, quindi mi raccomando, doppia votazione, favorevole e la conferma. Prego, dottoressa.
Vicinelli Giuseppe.
Favorevole, confermo.
Allora, Pizzi Maria Yolanda.
Favorevole, confermo.
Santoro Salvatore.
Favorevole e favorevole anche all'immediata eseguibilità.
Barlotti Carmine.
Favorevole e confermo.
Mantovani Stefano.
Favorevole e confermo.
Togni Clementoni Eleonora.
Favorevole e confermo.
Pignatti Gilberto.
Sono favorevole e poi confermo.
Scandellari Vittorio.
Favorevole e confermo.
Cabrini Francesca. Si sente poco la voce.
Favorevole e confermo.
Dichiarico Alberto.
Favorevole e confermo.
Gaiba Marco.
Favorevole e confermo.
Unanimi e favorevoli.
Bene, quindi unanimità sia riguardo all'oggetto che riguarda l'immediata eseguibilità. Oggetto numero 4, variante 6 al regolamento urbanistico, adozione ai sensi dell'articolo 33 della legge 20/2000 e delle disposizioni transitorie, di cui all'articolo 4,4 della legge regionale 24 del 2017. Do sempre la parola al dottor Spacchetti.
L'amministrazione intende promuovere una sesta variante specifica al RUE, regolamento urbanistico edilizio. Si tratta di una variante di modesta entità di tipo normativo che non cambia la struttura del piano. È articolata in due punti, come si evince dalla relazione allegata alla delibera. Uno riguarda una modifica normativa all'ambito produttivo sito in via Montirone, dove ha sede la ditta Lipparini, la quale, che tra l'altro negli ultimi anni ha realizzato importanti interventi di ampliamento, ha manifestato l'esigenza e la necessità di realizzare un ulteriore ampliamento di circa 300 metri quadri di superficie utile, in quanto ha recentemente modificato una parte della propria linea produttiva, svolgono attività di maglieria, per la produzione di mascherine chirurgiche e necessitano quindi di ulteriore ampliamento per spazi di laboratorio e di magazzino. Questo ampliamento, preciso che verrà realizzato all'interno dei perimetri della zona e quindi non comporterà ampliamenti dell'ambito, ma solamente questo piccolo incremento di potenzialità edificatoria. Come è avvenuto in passato, quando il Comune attribuisce edificabilità aggiuntive rispetto a quanto lo strumento urbanistico prevede, viene previsto un contributo aggiuntivo, lo chiamiamo il contributo di sostenibilità, che possa quindi, in relazione a questo vantaggio, ritornare alla collettività, ed è in proporzione ai metri quadri aggiuntivi. In questo caso si parla di circa 15.000 euro di contributo aggiuntivo, oltre agli oneri, che verrà riconosciuto dall'azienda nel momento in cui verrà rilasciato il permesso di costruire. Il secondo punto della variante RUE riguarda il cambio di classificazione dell'area di proprietà comunale sita nei pressi della rotatoria San Cristoforo, quindi nell'incrocio tra la via Persiceto e la via 21 Aprile. è un lotto che originariamente era destinato alla realizzazione della nuova caserma Carabinieri, progetto che però non è andato in porto in quanto la prefettura ha comunicato che non intende realizzare investimenti di questo tipo. Quindi da molti anni a questa parte nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che ogni anno viene approvato dal Consiglio e allegato al bilancio, viene valorizzata l'area anche per funzioni diverse, in particolare commerciali e di servizio. Con questa variazione andiamo a recepire la valorizzazione che il piano degli alienazioni ha già attribuito a questo lotto, cambiando quindi la classificazione da dotazione di servizio ad ambito di tipo commerciale. Qualora quindi dovessimo avere interessamenti concreti all'acquisto dell'area, la classificazione urbanistica sarebbe già predisposta e idonea poi per realizzare gli interventi che si prestano per il tipo di posizione di quell'area. A seguito di questa delibera di adozione, come prevede la legge regionale, la variante RUE sarà depositata per 60 giorni per la presentazione di osservazioni e saranno acquisiti i pareri di legge. Dopodiché tornerà in consiglio per l'approvazione definitiva.
Grazie. Ci sono domande?
Sì, una semplice considerazione che riguarda la parte, diciamo, della rotonda San Cristoforo, perché innanzitutto apprendiamo con grande rammarico in questo senso che non sarà più possibile costruire una caserma per delle scelte che la caserma dei carabinieri per scelte che hanno fatto che non dipendono dal comune di Sant'Agata, presumo, per cui noi ritenevamo che ci fosse veramente bisogno di fare proprio una vera e propria sostituzione di cambio e con la costruzione di una nuova caserma, ovviamente più in maniera più funzionale e compagnia bella. Ciò detto, prendiamo atto di questa scelta, siamo un po' perplessi sulla destinazione di tipo commerciale, perché insomma sappiamo benissimo qual è la situazione attuale del mercato, insomma anche delle aree commerciali in a Sant'Agata, per cui mi risulta un po' dubbioso su questa faccenda qua. Commerciale vuol dire supermercato, vuol dire negozi, già c'è penuria di negozi adesso, per cui destinare un'area in quel senso lì mi sembra abbastanza, cioè, mi lascia molto perplesso, ecco, diciamo così. Il problema è che a questo punto qua noi ci troviamo a votare una delibera con questa variazione che sono tutti e due insieme, mentre siamo d'accordo sul discorso dell'azienda Lipparini. Su questa sinceramente qualche problema ci pone nella votazione. Per cui, non so, si può votare distintamente?
Penso di sì, Davide, possiamo fare due votazioni distinte?
Credo di sì, chiedo anche supporto al segretario comunale.
In questo caso sì, si potrebbe votare. Sì, si vota prima uno, poi l'altro e poi si vota la delibera. Sì, no,
mi sembra giusto, essendo due oggetti diversi fra di loro, mi sembra giusto che uno possa esprimere un giudizio per un oggetto e uno diverso per l'altro.
Sì.
Va bene, per quanto se posso dare una risposta, Vittorio, a quello che tu dicevi, insomma, ci sono non solo supermercati, per esempio ci sono state delle sollecitazioni, molte, ad esempio per l'esigenza di una ristorazione, di una grande ristorazione determinata dal fatto che comunque circa 100.000 visitatori alla Lamborghini. Ecco, magari avrebbero bisogno di montare non proprio in un ristorante classico, ma qualcosa di più veloce, in un food. Abbiamo una multisala con 7 sale dove non c'è una ristorazione, contrariamente a tutte le altre multisala d'Italia. E anche loro avrebbero piacere che ci fosse qualcosa da poter soddisfare i loro clienti. Quindi la possibilità non è solo...
Scusa Beppe, fai spegnere i microfoni perché si sente disturbato.
Sì, c'è un po' di disturbo, mi raccomando, spegnete tutti i microfoni così. E quindi dicevo che insomma è vero quello che dicevi, insomma ci sono alcune cose che sono sature, però alcune cose che mancano. E quindi abbiamo avuto più di una sollecitazione in questo senso. E poi non è detto che avvenga, non è detto che ci siano delle richieste, insomma, però è un'area del comune che se fosse venduta, oltre all'incremento degli oneri, della vendita degli oneri, potrebbe dare da lavorare anche a varie persone in relazione all'attività che viene svolta, insomma. Quindi, visto che è un bene del comune, sarebbe bene valorizzarlo, insomma. E quindi... Bene, allora procediamo ai due punti separatamente. Allora, mettiamo in votazione il primo punto, quello relativo all'allargamento dello stabilimento Lipparini. Prego, dottoressa, sì, per l'appello.
Ok, allora, ho messo. Allora, Vicinelli Giuseppe.
Favorevole e conferma.
Però poi per l'immediata eseguibilità, quindi potremmo votarne una, capito?
Unica. Ma no, ma se votano differentemente, anche l'immediata eseguibilità sarà diversa, penso.
No, l'immediata eseguibilità è una sola, capito? Cioè, votiamo. Favorevole, diciamo, poi confermiamo l'immediata eseguibilità. Cioè, tanto,
però,
vabbè,
per,
tanto
questo si... punto, per questo punto o per tutti e due punti, dottoressa, intende lei?
No, allora, uno vota favorevole, intanto votiamo favorevole e contrario per uno e per l'altro punto. Cioè, perché l'immediata eseguibilità alla fine il risultato verrà comunque lo stesso per tutte e due, quindi se anche sono due votazioni intendo una unica, non siamo a fare due votazioni per l'immediata eseguibilità, capito? Quindi no, a questo punto votiamo prima il punto relativo alla variante di Lipparini, poi votiamo la variante dell'incrocio e in quella dell'incrocio votiamo per l'immediata eseguibilità. Va bene?
Ma se loro voto sull'immediata eseguibilità è diverso dalla Lipparini all'incrocio?
È ancora diverso, vabbè. No, cioè l'immediata eseguibilità è una, se no facciamo tre votazioni a questo punto.
Beppe,
sì?
Beppe, se dovesse essere così tecnicamente complesso, allora, ripeto, la dichiarazione di voto noi fondamentalmente l'abbiamo fatta. Si può anche tenere una votazione unica, noi ci asterremo.
No, ma non c'è problema, eh. Possiamo votare anche separatamente. Le varianti è possibile votare separatamente, capito?
È l'immediata eseguibilità che non
solo
è...
l'immediata per voi, cioè l'immediata eseguibilità non ha... Cioè non
allora,
sono
dottoressa, potrebbe essere così, che loro sì, votano favorevole alle Lipparini e si astengono per quanto riguarda la rotatoria.
Va bene.
E nell'unico punto, e nel punto dell'immediata eseguibilità si potrebbero astenere.
Certo, possono fare quello come vogliono. Sì.
Okay, allora qui il voto è singolo. Allora il voto è singolo, non anche con l'immediata eseguibilità. Quindi adesso
scusa un attimo, siamo favorevoli alla Lamborghini ma contrari a quell'altro. Alla Lamborghini, scusa, alla Lipparini.
Ah, ok, va bene.
Ma contrari a quell'altro. Quell'altro per la variazione della destinazione d'uso in questo modo.
Allora, facciamo, dottoressa, se può andar bene, sì, le facciamo separate solo sull'oggetto e poi ne facciamo una per l'immediata eseguibilità finale.
Va bene.
Quindi adesso si vota solo per l'ampliamento Lipparini. Prego, dottoressa.
Allora, Vicinelli Giuseppe.
Favorevole.
Pizzi Maria Yolanda.
Favorevole.
Santoro Salvatore.
Favorevole.
Barlotti Carmine.
Favorevole.
Mantovani Stefano.
Favorevole.
Togni Clementoni Eleonora.
Favorevole.
Pignatti Gilberto.
Favorevole.
Poi Scandellari Vittorio.
Favorevole.
Cavrini Francesca. Favorevole. Consente. Annichiarico Alberto.
Favorevole.
Gaiba Marco.
Favorevole.
Quindi unanimi.
Ora passiamo all'oggetto numero 2, che è quello del cambio di destinazione della rotatoria.
Prego, ok. Poi Vicinelli Giuseppe.
Favorevole.
Poi Pizzi Maria Yolanda.
Favorevole.
Santoro Salvatore.
Favorevole.
Barlotti Carmine.
Favorevole.
Mantovani Stefano.
Favorevole.
Togni Clementoni Eleonora.
Favorevole.
Pignatti Gilberto.
Favorevole.
Scandellari Vittorio.
Contrario.
Cavrini Francesca.
Contrario.
Annichiarico Alberto.
Contrario.
Gaiba Marco.
Contrario.
Perfetto.
Ora mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità di tutta la delibera, sì. Ok?
Sì, Piccinelli Giuseppe.
Favorevole.
Pizzi Maria Yolanda.
Favorevole.
Santoro Salvatore.
Favorevole.
Barlotti Carmine.
Favorevole.
Mantovani Stefano.
Favorevole.
Togni Clementoni Eleonora.
Favorevole.
Pignatti Gilberto.
Favorevole.
Scandellari Vittorio.
Astenuto.
Astenuto. Poi Cavrini Francesca.
Astenuta.
Annichiarico Alberto.
Astenuto.
Gaiba Marco.
Astenuto.
7 favorevoli e 4 astenuti.
Passiamo al punto numero 5, procedimento unico ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 24 del 21/12/2017 per la produzione dell'insediamento produttivo esistente della ditta Automobili Lamborghini, denominato progetto Fabbrica del Futuro. In variante ai vigenti strumenti urbanistici comunali, la pratica è la numero 64 del 2020 e ratifica della determinazione conclusiva della conferenza di servizi. Prego, dottor Scacchetti.
Lamborghini, a conclusione del progetto avviato nell'anno 2016, il denominato progetto URUS, che ha portato l'inserimento della nuova linea produttiva, ha realizzato uno stabilimento che è aggiunto a un'entità di circa 140.000 metri quadri di superficie utile coperta di stabilimento. Successivamente, in tempi recenti, ha manifestato al Comune la necessità di realizzare ulteriori interventi sia di ampliamento che di nuova costruzione per circa 40.000 metri quadri aggiuntivi di nuova superficie. Tra questi abbiamo l'ampliamento del centro logistico, l'ampliamento del reparto verniciatura e la completa ristrutturazione dello stabilimento produttivo, quello storico, perché devono rivedere le linee produttive dei modelli esistenti. Questi interventi rimarrebbero comunque all'interno dei perimetri dell'ambito produttivo, quindi per poterli accogliere si rende necessaria una sola variante normativa alle schede contenute sia nel PSC che nel RUE, per passare dall'attuale indice di utilizzazione fondiaria dello 0,5 per portarlo a 0,6. Questo consentirebbe di realizzare questi interventi di completamento pur rimanendo all'interno dei perimetri dell'ambito. Questo progetto è previsto come arco temporale di realizzazione di completamento entro il 2023 e porterà a un incremento di circa 80 unità di dipendenti, secondo le stime effettuate da Lamborghini. Quindi passando dai circa 2.060 attuali dipendenti, al 2023 diventeranno 2.140 circa. Per approvare questo progetto ci avvaliamo dell'istituto del procedimento unico previsto dall'articolo 53 della nuova legge urbanistica della Regione Emilia-Romagna, che consente l'approvazione dei progetti di ampliamento degli insediamenti produttivi che necessitano di variante urbanistica attraverso una conferenza di servizi. Il progetto infatti è stato depositato lo scorso giugno per 60 giorni ai fini della presentazione di osservazione da parte dei privati che non sono pervenute e contestualmente è stata indetta una conferenza di servizi alla quale hanno partecipato tutti gli enti che svolgono le funzioni di pianificazione territoriale, città metropolitana, USL, ARPA, consorzi di bonifica, sovrintendenza, eccetera. E i quali hanno espresso i pareri in nulla osta, insomma, a seguito dell'istruttoria della pratica. La conferenza di servizi si è conclusa positivamente e il verbale è stato perfezionato. Il Consiglio Comunale quindi è tenuto a ratificare le risultanze della conferenza di servizi, il cui verbale viene allegato alla delibera e l'allegato numero numero 1 e insieme al verbale approviamo anche la relazione di controdeduzione con le quali il progettista della variante si è espresso sui pareri, le riserve e i nulla osta formulati dagli enti per recepirli, ove possibile, come nella maggior parte dei casi, oppure formulare le risposte motivate ove tecnicamente non era possibile. In ogni caso, l'accoglimento dei pareri non ha modificato tecnicamente e sostanzialmente il progetto, che rimane confermato. E al progetto inoltre è stata legata la VALSAT, la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, valutata positivamente dagli enti, la quale ha analizzato tutti gli scenari, tutti i possibili impatti che questo ampliamento può generare sul territorio, sia di tipo ambientale ma anche di tipo territoriale, ad esempio il tema del rumore o il tema del traffico indotto, e ha concluso positivamente, nel senso che anche questo ulteriore ampliamento risulta sostenibile per quanto riguarda il territorio. A seguito dell'approvazione di questa variante, di questo progetto, verrà sottoscritta con Lamborghini una nuova convenzione urbanistica, il cui testo è allegato alla delibera, che va a sostituire quella sottoscritta nel 2016, in quanto cambiano i parametri. Nella convenzione è precisata anche l'entità del contributo di sostenibilità, come detto prima, anche in analogia a tutte le altre varianti che abbiamo approvato in questi anni, quando sono previste potenzialità edificatorie aggiuntive viene corrisposto questo contributo. In questo caso chiaramente parliamo di un'entità molto più ampia, e 1.300.000 euro di contributo di sostenibilità che verrà riconosciuto da Lamborghini in aggiunta agli oneri di urbanizzazione che corrisponderà per tutti gli interventi che andrà a realizzare.
Per eventuali domande tenevo a comunicarvi che ieri sera mi ha chiamato Stefano Domenicali dicendo che ieri è stato l'ultimo giorno di servizio come presidente EAD della Lamborghini Auto. Ha espresso molta soddisfazione per i 5 anni che ha trascorso a Sant'Agata, sono stati 5 anni bellissimi, ha detto che li porterà sempre il nostro paese nel suo cuore, e io gli ho fatto in bocca al lupo a nome di tutti, perché come ben sapete andrà a ricoprire un ruolo che nessun italiano ha mai ricoperto, uno dei 3 ruoli dello sport mondiale più importanti, non era nessuno di questi 3 incarichi era mai stato ricoperto da un italiano, quindi gli ho fatto in bocca al lupo a nome di tutti, perché sapere che chi ha lavorato a Sant'Agata per tanti anni va a ricoprire un ruolo, un incarico di rilevanza internazionale così importante, penso che faccia piacere a tutti. Io adesso do la parola per chi ha delle domande da formulare relativamente a questo oggetto.
Sindaco, il discorso che riguarda appunto il progetto Lamborghini, già in commissione ci eravamo più o meno espresso quando l'abbiamo discusso, e nel quale avevamo posto anche alcune domande, insomma, non neanche tanto domande, in realtà alcuni suggerimenti, alcune richieste ben specifiche, in questo senso che va bene, ovviamente noi ci troviamo ad avere un'azienda come la Lamborghini che sta assumendo un'importanza estremamente alta nel discorso proprio di tutta l'area, soprattutto lavorativa, tanto più che ci prevede anche un aumento del numero dei lavoratori, per cui è ovvio che ha il nostro applauso da questa parte qua. Mi rivolgevo piuttosto a un'altra faccenda che riguarda soprattutto l'amministrazione, il comune, che è quello della viabilità, che anche se questo comporta un aumento abbastanza contenuto del flusso di traffico in sostanza nell'area Lamborghini e nell'area insomma del sud del paese, è un problema che comunque già esiste, soprattutto sulla zona della via Montirone. Per cui, visto che
prevediamo un'entrata, anzi prevediamo, ci sarà un accordo su un'entrata piuttosto importante, invitavo l'amministrazione a utilizzare in tutto o in parte questo denaro per risolvere il problema di questa della questione del traffico, che sta diventando abbastanza serio. Anche se via Montirone è stata asfaltata in maniera recentemente, però si è venuto a creare un gradino, tanto per dire che se, visto che è molto stretto, che se una macchina mette una ruota leggermente fuori, va direttamente nel fosso, non si riesce più a recuperare la guida. Per cui, e risolvere soprattutto il problema dell'incrocio con la via Pedicello. Scacchetti ci aveva già, Davide ci aveva già informato per quanto riguarda l'incrocio con la strada, con la regionale, con la 255 e Corso Pietro Buoni, con una differenza dei tempi semaforici, però bisognerebbe anche fare in modo che l'incrocio con Pedicello e Montirone venga perlomeno messo in sicurezza in un modo o in un altro. E quindi l'impiego di questo denaro, soprattutto per risolvere questa questione di viabilità e di traffico, che ripeto non è per quello che si verrà a creare, ma perché c'è già questa esigenza.
Bene, noi cogliamo, insomma, siamo consapevoli che qualche criticità in effetti c'è, e quindi noi cogliamo questo vostro suggerimento. Anzi, vi chiedo che, se davvero avete delle proposte concrete su come poter agire, potete formularle, anzi per iscritto addirittura ancora meglio, così possiamo lavorarci sopra e per vedere quali potrebbero essere le soluzioni più idonee. Quindi, se avete qualche suggerimento, qualche idea, noi la valutiamo molto, molto, molto volentieri, perché qualche criticità in effetti nella zona c'è, insomma. Quindi vediamo di poterla risolvere in qualche maniera, e se c'è qualche suggerimento per come risolverla, siamo qui ad ascoltarvi e a vedere di collaborare per risolvere queste caratteristiche, che alcune sono un po' datate, nel senso che, insomma, abbiamo Tirone stretta, ma lo è sempre stata, insomma, quindi nella parte che va a San Giovanni. Poi c'è una parte che c'è un gradino, in effetti, che vediamo un po' quando l'hanno asfaltata di poter intervenire, anche se la parte che ha creato più problemi è verso San Giovanni. Infatti hanno postato su sede di Sant'Agata una criticità relativa a un pezzo di strada, ma che era relativa al comune di San Giovanni, quindi. Però sì, se avete qualche proposta, prego, prego Marco.
Ma, detto che ovviamente salutiamo con soddisfazione, come diceva Vittorio, l'approssimarsi alla chiusura, alla concretizzazione di questo accordo, perché, come dire, testimonia il fatto che l'azienda arriva ad un punto fermo rispetto a tutta la fase di sviluppo impetuoso che ha avuto nel corso degli ultimi anni. E come dicevamo in commissione, credo che non solo nessuno possa escludere, ma anzi sia auspicabile che questo sviluppo possa riprendere anche nel prossimo futuro. Penso che a Sant'Agata e al territorio più vasto, naturalmente, farebbe solo bene. Detto questo, anche prendendo riferimento a qualche elemento che è scaturito dalla conferenza dei servizi, poi se è fatica fare l'amministratore, è molta più fatica teoricamente, da un certo punto di vista, fare opposizione, perché si tratta di andare a raccogliere i documenti, approfondire, eccetera. Ecco, qualche spunto è emerso, allora io la tengo corta. Sant'Agata è un territorio già, come d'altronde lo diceva anche il sindaco, tra virgolette in difficoltà, cioè inevitabilmente gli impatti che produce un insediamento con queste caratteristiche, con queste dimensioni, inevitabilmente produce un impatto problematico sulla viabilità. Peraltro ci sarebbe anche un altro aspetto da valutare. Noi parliamo sempre di gente che viene a lavorare e poi torna a casa. Ma la domanda è: cos'è successo fino ad oggi, cosa potrà succedere? E anche questo è un auspicio che perlomeno personalmente io mi faccio dal punto di vista della presa di residenza di magari diversi lavoratori di questi qua che magari oggi abitano da un'altra parte e domani decidono, qualcuno avrà già deciso di venire a Sant'Agata. C'è un tema anche quindi di natura urbanistica, dopo c'è un tema, ci sarà un tema di servizi, eccetera, eccetera. Allora, noi la proposta che facciamo, vi pregherei di ascoltare con attenzione, ascoltare, ci metto 30 secondi, però noi la proposta che facciamo è la seguente. E da un punto di vista politico, se la si vuole cogliere, ovviamente, visto che la facciamo la proposta, noi saremmo molto soddisfatti. Se non la si vuole cogliere, ovviamente registreremo questo diniego e la cosa ci dispiacerebbe molto. Noi proponiamo di attivare un tavolo permanente fino al momento in cui non avesse questo tavolo terminato il proprio lavoro. Dura un anno? Dura 18 mesi? Non lo so. Finalizzato a produrre da parte dei consiglieri comunali, ovviamente della giunta, del sindaco, in modo concordato, un'idea progettuale su tutto il tema della viabilità. Ce lo siamo già detti, voi avete fatto delle proposte del programma elettorale, noi abbiamo fatto altrettanto. Sant'Agata è un paese in profonda trasformazione, quindi questa è la nostra proposta. Sarebbe ovviamente una cosa che da un punto di vista politico segnerebbe un passaggio di fase importante, credo non solo per questa legislatura. Noi abbiamo pronta, per fare un esempio, una proposta che vi consegneremo prossimamente di realizzazione di una pista ciclabile che parte dalla Crocetta e arriva fino al centro storico, ovviamente in collegamento con la ciclovia del Sole. E credo che, a proposito di cose concrete, sarebbe ad esempio importante, senza aspettare, mi riferisco qua a quanto riportato anche nella documentazione che ci avete consegnato, quello sapevamo già, la famosa ciclabile in progetto da San Giovanni a Sant'Agata, no? Che potrebbe essere finanziata, essendo considerata un'opera strategica anche dalla stessa città metropolitana, chi per loro, insomma. Ma la domanda è: perché potrebbe essere questo una delle cose più concrete da affrontare immediatamente nel tavolo, visto che c'è questo interesse specifico e reciproco delle due amministrazioni, San Giovanni e Sant'Agata? Noi potremmo anche dire, come Sant'Agata intendo, che ci impegniamo, magari attraverso una compartecipazione della Lamborghini, a realizzare il nostro pezzo di competenza nel più breve tempo possibile. Cosa ne pensa San Giovanni? Oppure dobbiamo aspettare che... Allora, questo è un po' il senso. Ho fatto due esempi concreti, ma mi premeva soprattutto evidenziare la proposta che noi facciamo, ovviamente... Metterci lì, condividere un progetto significa immaginare, poi ci saranno i tecnici che faranno il loro mestiere, io non sono un tecnico, insomma, ecco. Però la Sant'Agata futura da qua ai prossimi 10-20 anni, almeno da questo punto di vista. Questa è la proposta che facciamo.
Bene, Marco, ti ringrazio. Allora, le risposte sono due, perché sono due le tematiche, quella relativa alla possibilità di fare un tavolo congiunto relativamente alla viabilità e naturalmente è un tema politico che devo condividere con la Giunta e con il gruppo, e quindi una risposta in questo momento non te la posso dare, ma sicuramente la recepiamo, ne parleremo fra di noi e in tempi molto brevi vi daremo una risposta, perché non mi sento di prendere la responsabilità di decidere io per tutti, facendo parte di un gruppo insomma, che sta portando avanti questa amministrazione. Ogni scelta così importante è giusto che sia condivisa fra di tutti. Per quanto riguarda le tue proposte, sì, sono tutte e due proposte valide che erano già state anche valutate. L'assessore all'ambiente Rita Guazzaloca ha spinto molto sul tema appunto della ciclabile che colleghi con la crocetta, ma non specifico con la frazione, ma perché c'è questo collegamento con la ciclovia, anche perché abbiamo fatto un parco molto bello che chi fa la ciclovia può uscire, fermarsi, fare, visto che c'è l'area barbecue, c'è il parco, insomma sarebbe un bel collegamento. E anche relativamente alla ciclabile con San Giovanni, noi abbiamo detto, e io ho detto a voce la settimana scorsa col sindaco di San Giovanni, che se ci fosse la disponibilità del comune di San Giovanni, c'è quella di Sant'Agata per poter fare una ciclabile, che però non può essere su via Montirone, per un motivo molto semplice: chi va a San Giovanni e chi viene da San Giovanni a Sant'Agata viene per andare o in centro, soprattutto per andare in stazione, dei lavoratori che vengono alla Lamborghini, degli studenti che vanno a Bologna. Allora, una ciclabile su via Montirone, che uno deve andare in Montirone, arrivare nella zona industriale di San Giovanni, è più lontano dalla zona industriale di San Giovanni andare in stazione che non andare direttamente da Sant'Agata. Quindi la ciclabile, a nostro avviso, va fatta o sulla provinciale o comunque su una strada all'interno, quelle parallele, non certo via Montirone, perché non ha molto senso andare nella zona industriale di San Giovanni per poi andare in stazione San Giovanni. A questo punto uno non la farebbe mai, perché raddoppia il percorso e non gli toglie neanche la sicurezza, perché poi dalla zona industriale andare alla stazione ci sono tanti di quegli incroci, tante di quelle strade pericolose, che l'effetto sicurezza è del tutto vanificato. Quindi anche questo potrà essere oggetto del tavolo che potremmo fare se verrà fatto, perché insomma, se si fa una ciclabile bisogna farla non tanto per dire abbiamo fatto una ciclabile, ma per dire abbiamo fatto una ciclabile che offre un bel servizio a chi viene a Sant'Agata e chi da Sant'Agata deve andare a San Giovanni. Quindi le tematiche sono pertinenti, giuste, da valutare attentamente, e quindi vi daremo a breve, dopo che ci siamo consultati fra di noi, una risposta sulla vostra proposta di un tavolo di lavoro. E io a questo punto, se non ci sono altre domande, metterei in votazione l'oggetto numero 5. Prego, dottoressa.
Allora, Vicinelli Giuseppe.
Favorevole, confermo.
Pizzi Maria Iolanda.
Favorevole, confermo.
Santoro Salvatore.
Favorevole, confermo.
Barlotti Carmine.
Favorevole, confermo.
Mantovani Stefano.
Favorevole, confermo.
Togni Clementoni Eleonora.
Favorevole, confermo.
Pignatti Gilberto.
Favorevole e confermo.
Scandellari Vittorio.
Allora, con le premesse che abbiamo testé dichiarato, quindi che diventano parte come effettiva di dichiarazione di voto, siamo comunque favorevoli. E confermo, io sono favorevole, okay, e confermo la immediata eseguibilità.
Cavrini Francesca. Aspetta, non si sente.
Ma così, Francesca, fa ok. Bene, grazie.
Favorevole e conferma, quindi. Annichiarico Alberto.
Favorevole e confermo. Guardaci bene.
Gaiba Marco.
Favorevole, confermo.
Quindi unanime e favorevole.
Oggetto numero 6. Approvazione convenzione fra i comuni per il mantenimento e lo sviluppo dei sistemi integrati di gestione delle aree di equilibrio ecologico, dei siti della Natura 2000 e delle aree di particolare pregio ambientale di pianura per il periodo 2025.
Chiudete i microfoni.
La parola al dottor Cassetti.
Si tratta della prosecuzione della convenzione GIAP. GIAP è l'acronimo che sta per gestione coordinata e condivisa delle aree protette di pianura. Il progetto è stato avviato nel 2011 ed è stato rinnovato in occasione di ogni mandato elettorale. È una convenzione che coinvolge 19 comuni sia della pianura modenese che bolognese. Le aree protette di pianura sono quelle che appartengono sia ai siti della rete Natura 2000, come ad esempio le Vasche di Tivoli, sia alle aree di riequilibrio ecologico che hanno una tutela specifica della regione o dell'Unione Europea, ad esempio l'ex zuccherificio di Crevalcore o la Bora di San Giovanni, ma anche tutte quelle che vengono definite aree di interesse naturalistico a scala comunale, che non hanno un vincolo specifico, ma che comunque per le loro peculiarità rivestono una particolare importanza per le amministrazioni. Per Sant'Agata Bolognese noi abbiamo i due siti del Bosco di Santa Lucia sulle aree di proprietà della partecipanza e il Bosco delle Querce realizzato da Lamborghini in via San Benedetto. L'attuale convenzione è scadenza al 31-12 e i comuni, tutti i 19 comuni, hanno valutato l'opportunità di proseguire il rapporto convenzionale. Lo scopo della convenzione è quello principale di far conoscere, promuovere queste aree, realizzare progetti anche di tipo educativo, rivolto non solo alla cittadinanza ma anche alla popolazione scolastica, partecipare a bandi e progetti e ricercare fonti di finanziamento. E uno dei nell'ambito della convenzione GIAP viene nominato un rappresentante, un referente per tutti i comuni che può partecipare al comitato della macro area Emilia Orientale, che è un ente istituito dalla regione Emilia Romagna che ha lo scopo di gestire tutti i parchi che fanno capo a questa zona dell'Emilia Romagna. Lo scopo è sempre quello di poter reperire delle risorse. La durata della convenzione è prevista di 5 anni, quindi copre questo mandato elettorale. La convenzione non ha costi diretti per i singoli comuni, in quanto la gestione delle rispettive aree rimane in capo ai comuni. Per Sant'Agata noi abbiamo già i rapporti convenzionali sia con Partecipanza che con Lamborghini per partecipare alle spese sia di manutenzione che di gestione. Mentre invece nella convenzione GIAP è istituito un fondo GIAP che fa capo al comune capofila San Giovanni in Persiceto, che è il fondo che può finanziare i progetti e viene alimentato esclusivamente dai finanziamenti che possono giungere dalla regione o attraverso i bandi. Quindi non sono previste spese dirette a carico, ulteriori spese dirette a carico dei bilanci dei singoli comuni.
Bene, grazie. Ci sono domande? Se non... Prego Marco. Ah no, scusa. Allora mettiamo in votazione, prego dottoressa.
Allora, Vicinelli Giuseppe.
Favorevole confermo.
Cristi Maria Yolanda.
Favorevole confermo.
Santoro Salvatore.
Favorevole confermo.
Barlotti Carmine.
Favorevole confermo.
Mantovani Stefano.
Favorevole confermo.
Togni Clementone Leonora.
Favorevole e confermo.
Pignatti Gilberto.
Favorevole confermo.
Scandellari Vittorio.
Favorevole e confermo.